Benvenuti. Oggi ci immergiamo in un argomento davvero centrale per noi intermediari assicurativi, gli accordi di collaborazione.
Sì, che siano tra agenti, tra broker o figure miste, insomma.
Esatto. E tutte le fonti che abbiamo consultato sono concordi su una cosa: l'accordo scritto non è un optional.
No, affatto. È proprio una questione di diligenza professionale.
Vedremo perché sono così importanti e soprattutto quali elementi non devono mai mancare, stando a quello che abbiamo letto. L'idea è capire come strutturarli bene.
Per avere chiarezza, sicurezza e ovviamente rispettare le norme.
Certo, non è solo carta, diciamo, ma serve a prevenire rischi concreti.
E malintesi, che possono costare caro.
Allora, iniziamo subito. Perché è così fondamentale mettere nero su bianco?
Sembra scontato, ma forse non lo è. Magari verbale, in obblighi legali. Chiari, precisi.
Definisce un perimetro d'azione, quindi.
Esattamente. Funziona un po' come una mappa per la collaborazione. Dice cosa si può fare e cosa no, chi fa cosa.
E questo immagino prevenga parecchi problemi.
Altro che previene conflitti e riduce rischi legali e anche reputazionali, che oggi sono, sono pesantissimi.
Giusto. Le fonti dicono che ogni accordo deve essere sartoriale, cioè fatto su misura.
Sì, deve adattarsi alla specifica situazione. Però ci sono delle clausole, diciamo, fondamentali.
Che sono l'ossatura di tutto.
Vediamoli. Le prime.
L'oggetto e i ruoli. Qui le fonti sono molto chiare.
Devono esserlo. Bisogna descrivere bene lo scopo. È semplice segnalazione o è cointermediazione con un ruolo più attivo?
E poi definire chi fa cosa. L'originator, chi porta il cliente e chi magari gestisce il contratto dopo.
Proprio così. Se non è chiaro questo, è facile che poi nascano problemi.
Collegato a questo c'è la ripartizione dettagliata dei compiti. Qui serve ancora più precisione, mi pare di capire.
Precisione massima. Bisogna proprio elencare chi si occupa di ogni fase.
Cioè, ad esempio?
Ad esempio, chi fa l'analisi dei bisogni del cliente? Chi consegna l'informativa precontrattuale? Sai, i famosi allegati 3 e 4 del regolamento 40?
Ah, certo, quelli su chi siamo e cosa proponiamo.
Esatto. E poi, chi valuta l'adeguatezza? Chi si occupa dell'eventuale DIP aggiuntivo per i prodotti BIPs?
E l'incasso premi? La gestione sinistri? I reclami?
Tutto specificato. Così si evita il classico tristissimo scaricabarile.
Molto chiaro. Un altro punto che le fonti sottolineano parecchio è la disciplina degli obblighi formativi reciproci. Questo come si lega alla normativa?
Guarda, questo è un punto strategico. Si lega direttamente all'articolo 94 del regolamento IVASS 40.
Quello sulla formazione specifica per i prodotti distribuiti in collaborazione.
Proprio quello. L'accordo deve dire chiaramente chi fa la formazione, il proponente, e chi la riceve, il distributore o collaboratore.
E come deve specificarlo?
Deve indicare le modalità, i tempi, come si verifica che uno abbia imparato e, cosa fondamentale, cosa succede se uno non adempie.
Cioè conseguenze interne?
Sì, penali magari, o addirittura la risoluzione dell'accordo stesso. Deve essere chiaro.
E questo ci porta dritti alla clausola sulla responsabilità in rivalsa, mi sembra, specialmente tra pari nelle collaborazioni orizzontali.
Esatto. Qui le fonti parlano di due strumenti chiave, la manleva.
C'è una parte che tiene indenne l'altra se arrivano richieste da terzi.
Proprio così. E poi il diritto di rivalsa. Se io pago un danno al cliente, ma la colpa è tua, io posso rifarmi su di te.
E qui c'è un collegamento interessante con la formazione, vero?
Fortissimo. L'accordo deve dire che se non rispetti gli obblighi formativi dell'articolo 94, quella è già considerata colpa grave per la rivalsa interna.
Ah, ecco, quindi non adempia la formazione pattuita e se poi c'è un problema su quel prodotto, la tua posizione è molto più debole.
Esattamente. Un legame diretto e, direi, molto efficace.
Non dimentichiamo poi gli aspetti forse più burocratici, ma comunque essenziali: durata, recesso e riservatezza.
Giusto. L'accordo deve dire quanto dura, come e quando si può uscire dall'accordo, cioè recedere.
E la riservatezza immagino sia cruciale sui dati dei clienti.
Cruciale. Un obbligo bello stretto sulla confidenzialità dei dati dei clienti, ma anche sul know-how che ci si scambia. E questo obbligo, attenzione, deve valere anche dopo la fine del rapporto.
Certo, per proteggere informazioni strategiche, L'esempio che riportano le fonti è illuminante.
Sì, quello dell'agente e del broker che collaborano sulle polizze RC professionali.
L'accordo dice: formazione specifica obbligatoria fatta dal broker. Un collaboratore dell'agente non la fa.
Esatto. E poi combina un guaio proprio su una polizza RC Pro. Il cliente viene risarcito.
A quel punto il broker può rivalersi sull'agente.
E l'agente ha poche armi per difendersi, perché quell'inadempiente formativo era stato definito nel contratto come colpa grave, limpido.
Quindi, tirando un po' le somme, cosa ci resta da questa analisi?
Beh, direi che investire tempo e attenzione per scrivere bene questi accordi non è un costo.
Ma un investimento.
Esatto, un investimento strategico. Previene liti, perdite di soldi, danni d'immagine.
E costruisce basi solide per lavorare insieme con fiducia e far crescere il business alla fine.
Proprio così. E questo ci porta a una riflessione finale, forse.
Ovvero?
Ovvero, come possiamo fare in modo che questi accordi non siano solo, diciamo, degli scudi legali, ma diventino dei motori di valore?
In che senso?
Nel senso, come può la chiarezza sui ruoli, sui compiti e soprattutto sulla formazione reciproca diventare uno strumento per migliorare davvero il servizio che diamo al cliente?
Trasformare un obbligo di legge in un vantaggio competitivo, in pratica.
Esattamente. Come quella chiarezza può alzare l'asticella della qualità percepita dal cliente finale? Questa, secondo me, è la domanda interessante da porsi.